Io sono qui.
Io sono qui.
Io sono qui.
Io sono qui.
Questa è la mia storia e io sono qui.
I diari di Voi siete qui, di Matteo Caccia. In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano.
Signore, con man tremante scrivo queste due righe onde assicurarvi che il mio cuore è libero, anzi, liberissimo. Ho letto la vostra lettera. Ah, qual fu la mia sorpresa nel sentirmi dire t'amo. Buongiorno a tutti, questo è un bel sabato, speriamo sia un bel sabato per tutti voi che state ascoltando, ma sicuramente è un sabato pomeriggio che comincia con i diari di Voi siete qui. E sembro effettivamente un DJ degli anni Ottanta, giuro che non lo farò più, è l'ultima volta che lo faccio. Fabio, ti chiedo scusa, so che tu ci tieni ai DJ degli anni Ottanta, non lo farò più, continuerò semplicemente a raccontare le storie che ci mandano gli ascoltatori e che ci manda l'Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano, che in parte collabora alla messa in onda di questa puntata del sabato pomeriggio di Voi siete qui, che appunto si chiama I Diari di Voi siete qui. Rispetto alle altre puntate però c'è una sorta di inversione oggi. Di solito apriamo con una storia che ci viene fornita dai diari, invece questa volta apriamo con una storia che ci arriva, come sempre succede ormai da 4 anni, da un ascoltatore di Voi siete qui. Lui si chiama Luigi. Luigi ha sentito una puntata dei diari al sabato pomeriggio e si è ricordato che anche lui in casa sua aveva più che dei diari un quaderno compilato dal suo bisnonno in cui c'erano contenute delle lettere, che erano le lettere che si erano mandate lui e una sua amante, una sua amata a dire la verità, da cui aveva avuto anche un figlio. In realtà questa donna non è una sua parente, non è la sua bisnonna, lui si era risposato dopo che questa donna era mancata. Lo avete sentito forse dalle prime righe, dall'intro che vi ho letto, l'italiano che viene utilizzato è un italiano altissimo, è un italiano quasi letterario, tra questi due giovani, un giovane uomo, un giovane donna che si scrivono. Se avete voglia di stare a sentire quanto l'amore può essere profondo e può essere raccontato con metafore meravigliose, ascoltatevi le lettere tra Antonio e Vannina. Catania, 22 settembre 1867. Signorina, per quanto con la penna la mia mano sia più capace nel disegno che nella scrittura, il mio cuore oggi m'obbliga a scrivere. Non immaginate quanto io desideri in questo momento possedere, anche solo in parte, l'abilità degli scrittori che, come ho saputo, tanto amate. Solo così potrei sperare di comunicarvi in modo adeguato ciò che il mio cuore mi detta. Solo l'esservi vicino, solo il sapere che voi siete nella stanza accanto a quella dove io dipingo, infiamma la mia anima, e sono certo che è solo a voi che io debbo la riuscita tanto apprezzata del vostro ritratto. Ma ormai il mio lavoro di pittore nella vostra casa giunge al termine ed io non avrò più motivo di farvi ritorno, salvo che una vostra lettera di risposta me ne dia l'occasione. Io vi amo, Vannina. Vi ho amata dal momento che il vostro sguardo è penetrato nel mio e il solo pensiero di non potervi più contemplare mi angoscia. Ma anche un altro pensiero mi tormenta, che il vostro cuore non sia libero, che un altro, forse ancora migliore di me, l'abbia già conquistato. Vi chiedo, vi supplico di rispondere a questi miei tormentosi dubbi affinché la mia anima inquieta possa finalmente trovare riposo. Addio, servo vostro, Antonino. Signore, con mano tremante scrivo queste due righe onde assicurarvi che il mio cuore è libero, anzi, liberissimo. Ho letto la vostra lettera. Ah, qual fu la mia sorpresa nel sentirmi dire t'amo. Ah, signore, voi, il migliore degli uomini, diceste a una sventurata, la più infelice, t'amo. Or dunque, fidando in voi come la cosa più sacra del mondo, m'azzardo a dirvi che vi sarò sempre fedele, sino alla morte. Addio, la vostra serva. Catania, 17 ottobre 1867. Vannina mia, i tuoi capelli emanano sempre quel dolcissimo ed inebriante profumo che io avverto quando ti sono vicino e brillano dorati come fa la tua chioma ai raggi del sole. Essi sono sempre con me e mi ricordano quant'io t'amo ed adoro. Sento ogni momento il desiderio di vederti ed abbracciarti, angelo mio, ma non so quando questo potrà accadere. Ora non posso che utilizzare questo foglio per inviarti un bacio appassionato, ben più di quello che posai sulla tua fronte or son troppi giorni. Ma non posso più scrivere oltre, o perderò il controllo delle mie parole. Scrivimi presto. Addio. Amami. Amami con tutto il cuore. Il tuo Antonino, che soffre per amore. Poco dopo quest'ultima lettera, il fidanzamento tra Antonino e Vannina viene interrotto, per motivi solo in parte noti. Verrà ripreso dopo oltre un anno, come testimonia la seguente lettera di Vannina. Catania, 12 aprile 1869. Mio Antonino, sono passati per me i giorni di pace e di felicità. Ora, senza di te, la terra mi sembra un interminabile deserto. Tu mi lasciasti sul momento, ti dimenticasti di colei che aveva consacrato a te l'intera esistenza. Tu, da un anno, non m'ami più. È già spenta è la fiamma che un dì ardeva nel tuo cuore. Per scrivere questa lettera bisogna fingermi del tutto aliena di te, e questo fu l'unico mezzo per far ritornare al loro posto i calamai e la carta. Ma mentre ti scrivo questa lettera, un demone mi fece la spia, ed ecco la mia lettera, terminata col lapis. Addio, ricordati di me. No, vivi felice. Non turbarti, ch'io non voglio essere compianta. Vivi felice. Catania, 13 giugno 1869. Angelo mio, ormai io sono deciso. Ho saputo che tuo padre sarà via per qualche giorno, dunque è giunto il momento che io affronti tua madre. Anche perché presto tuo padre ti porterà a passare l'estate a Trecastagne. Dopodomani verrò in tua casa e le parlerò. C'è il rischio che ella non mi farà entrare, dunque dovrai aprirmi tu. E poi c'è anche il rischio che lei sopponga al nostro ritrovato amore e allora tu dovrai essere pronta a seguirmi. Se volevi una certezza sull'amor mio, se chiedevi una dimostrazione inequivocabile, allora eccotela. Io spero che tu sia pronta, come lo sono io. Ma non posso dubitarne, altrimenti vorrebbe dire che ciò che mi scrivi sono solo parole, e non lo credo. Mi risponderai solo se sei contraria, altrimenti vedrai spuntarmi tra due giorni. Addio, amor mio. A presto. Il tuo devoto amante.
Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, mai niente lo sai, separarci un giorno potrà.
E lo scambio di lettere è molto più lungo, ci sono molte più lettere e molte più parole spese tra i due, tra Antonino e lei, e Vannina, la sua amata. Non abbiamo il tempo purtroppo per raccontarvelo tutto, però ce ne facciamo raccontare, se riusciamo, in quel che resta di tempo, da Luigi. Pronto Luigi, buongiorno!
Ciao Matteo.
Grazie mille innanzitutto per averci mandato questo scambio epistolare che è magnifico, ma tra l'altro la prima cosa che ti direi è se hai voglia di inviarlo all'Archivio Nazionale dei Diari, perché questo è davvero uno di quei pezzi di storia di questo paese che loro tengono a conservare.
Beh sì sì, no, non c'è dubbio. Questa tra l'altro è una cosa che io ho scoperto perché mi sono occupato del mio bisnonno in quanto pittore, no?
Certo.
E l'ho scoperta perché a casa si sapeva che il bisnonno era stato sposato prima di sposare la bisnonna,
sì.
Però, e si sapeva anche che questa donna poi si era suicidata, però non si sapeva molto. Tuttavia questo libriccino, che insomma in realtà è un quaderno dove queste poesie poi furono copiate in bella, probabilmente dalla stessa Vannina, perché la calligrafia è femminile.
Certo.
è stato sempre conservato, è stato conservato dal bisnonno e poi è stato conservato dal nonno, poi è stato conservato da mio papà.
Certo.
Però credo che né il nonno né il papà avessero letto mai in realtà approfonditamente.
Quindi era sostanzialmente una storia di famiglia, insomma la tua famiglia in realtà ha proprio un passato artistico, pittorico. Io sono andato su Wikipedia, ho cercato il tuo nonno e c'è un sacco di roba su di lui e sul suo padre anche, giusto? O no, lo zio Giuseppe Gandolfo,
zio, che
era anche lui un pittore.
Stato il primo maestro di pittura.
Quindi era una sorta di storia che aleggiava nella vostra famiglia. Sei andato tu a recuperare questi pezzi di lettere vere e proprie tra i due?
Sì, queste lettere in realtà non è che io abbia fatto grande fatica a recuperarle, perché ripeto, erano a casa,
erano lì,
ben
certo,
conservate, però non erano state mai guardate dal punto di vista storico, anche perché credo che il fatto che la Vannina si fosse suicidata rappresentava qualcosa che non era molto piacevole.
Certo,
ricordare.
Certo, si tendeva a dimenticarlo. Quindi, Luigi, scusami, tu che cosa fai nella vita?
Io sono medico, faccio il chirurgo.
Ah, ok, fai proprio tutt'altro. Non hai mai pensato. Insomma, hai deciso di usare le mani con perizie, ma per fare altro.
No, beh, in realtà io so dipingere, ma perché me lo ha insegnato la nonna, che era sposata con il figlio del pittore, ma lei faceva la pittrice indipendentemente.
Okay, okay.
In realtà però l'incontro fu legato a questo fatto della pittura.
Chiaro,
poi,
chiaro. E poi ti devo salutare, Luigi, purtroppo. Che chirurgo sei?
Generale.
Cioè, quindi appendiciti.
Cioè,
detto male, appendicite.
Come?
Detto male, appendicite.
No, appendicite e cose di questo tipo.
Ok,
sì.
Ok. Luigi, grazie ancora per averci mandato la storia e il diario. A presto, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi.
Ciao.
Arrivederci.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao a te.
I diari di Voi Siete Qui.
In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano.
Giuseppe Anice invece è un signore che è nato a Biella in Piemonte nel 1894, quindi anche questa seconda storia che vi raccontiamo oggi in questa puntata dei diari di Voi Siete Qui arriva da là, arriva dalla fine del 1800 agli inizi del secolo scorso, inizi del 1900. Non è una storia d'amore però come quella che vi abbiamo raccontato. Questa storia che ci arriva direttamente grazie alla collaborazione che abbiamo col diario, con l'archivio nazionale dei diari di Pieve Santo Stefano arriva da là, ma arriva da Biella. Giuseppe Anice è un signore che a un certo punto decide, e lo dice lui stesso, per far piacere ai miei figli, quando avranno il tempo di leggere le memorie del loro papà, scrivo questo diario, questa sua biografia. È una storia di estrema povertà, è una storia anche di un bimbo che viene abbandonato, che viene lasciato alla ruota degli esposti e quindi viene adottato. Le adozioni all'inizio del secolo scorso non erano propriamente delle adozioni, erano in realtà dei modi per avere della forza lavoro. Quello che va a fare Giuseppe in questa famiglia che se lo prende è il vaccaretto. Il vaccaretto in Piemonte era la figura di questi ragazzini che vivevano nelle stalle e gestivano le vacche, in realtà più in generale facevano lavori agricoli. Lui dice: conobbi a che degradazione era tenuta la categoria dei vaccaretti, incominciando dal primo giorno. Dopo un duro lavoro nei campi, alla sera mi diedero una scodella di minestra e un sacco per dormire nel fienile. L'indomani alle 5 fare pulizia nella stalla, portar fuori il letame e poi per colazione pezzo di pane di meliga e una fetta di lardo rancido. Partiamo da qui, partiamo dall'inizio della storia di Giuseppe, che poi fortunatamente migliorerà, lui si sposerà, avrà una famiglia, quindi siamo qui a raccontarla. L'inizio però è proprio terribile e partiamo dalle prime pagine del suo diario, da quando esce da quello che lui chiama l'ospizio, che in realtà è l'orfanotrofio. Incomincio la mia narrazione da quello che ho appreso da persona degna di fede, la signora Saudino Margherita, la quale è venuta a prendermi all'ospizio pochi giorni dopo la mia entrata, e da essa ho avuto le prime cure e il nutrito suo latte del seno col quale nutriva anche una sua figlia della mia medesima età. Ma la povera donna, che aveva già numerosa famiglia, si ammalò e fu costretta, dopo avermi tenuto 3 mesi, a riportarmi all'ospizio. Lì le assistenti non avevano il cuore tenero, specialmente verso di me, che per mia disgrazia avevo un debole, cioè di notte, nel sonno, non mi accorgevo, ma sempre facevo la pipì nel letto. Allora l'assistente, perché mi rammendassi, tutte le mattine mi prendeva le sculacciate, e non con mano leggera. Eppure l'indomani era ancora così, E io, al risveglio, tremavo, perché sapevo che le botte ricominciavano sempre con più violenza. Nell'estate del 1901 mi misero in una famiglia a Castelletto Cervo e qui mi tennero qualche mese. Poi mi riportarono all'ospizio. Pochi giorni dopo mi diedero a un'altra famiglia. E questi ne avevano già altri due, presi anche loro all'ospizio. Questi però erano già giovanotti. Li prendevano per il sussidio che l'ospizio pagava. Ma anche questa famiglia mi rimanda. Perché non potevo ancora adattarmi a dormire nelle stalle e ai duri lavori di campagna che pretendevano già da me. Avevo poco più di 6 anni. In quell'anno ero già passato in mano a 3 famiglie e in nessuna avevo trovato un briciolo di affetto o di comprensione per il misero mio stato. Era nell'autunno del 1901 che incomincia a apparire in distanza la stella più luminosa che doveva poi illuminare il mio cammino e cambiare in bene il mio destino, seppure apparisse ancora lungo il cammino, e percorrere ancora nel buio e nell'incertezza prima di giungere ad attrapparla. Ricordo che un giorno, come di solito, ero in castigo nella solita legnaia a rompere le dure rame di rovere, le mani indolenzite e col cuore pieno di malinconia perché vedevo in cortile altri ragazzi che giocavano, vidi venire verso di me la malvagia assistente, però questa volta con un'altra donna, per me non totalmente sconosciuta, perché veniva sovente a prelevare qualche bambino e ricordo che a me mi parlava e mi faceva carezze. Perciò mi sentivo attratto verso di lei, da vera affezione. Perciò, quel giorno, quando lo vidi, pensai, chissà se è venuta a prendere me. Ed era veramente così. Quando mi ha chiesto se volevo andare con lei, gli feci sentire la mia contentezza e partimmo quella sera stessa, a piedi, per Donato. Appena arrivati, fui festosamente accolto, come fossi della famiglia. Era la prima volta che sentivo un poco di benevolenza, di calore e di benessere sino ad allora mai provato. E così mi sentii già membro della medesima famiglia, cosa che si realizzò definitivamente più tardi. Dal momento che da un punto di vista climatico non sarà uno splendido fine settimana questo, secondo me questo è il fine settimana ideale per stare in casa, aprire i vostri cassetti o aprire semplicemente le cartelle del vostro computer e tirare fuori quei diari che avete voglia di condividere, pezzi di vita vostra o di qualcuno che avete intercettato o che ha intrecciato la loro vita con la vostra. Voi siete qui, voi siete qui chiocciola radio24.it, è l'indirizzo dove mandare i diari, così come le storie che continuiamo a raccogliere. E io ringrazio Fabio Cantadori, Tiziano Bonini, Emilia Lucchetti, grazie soprattutto ad Antonino, Vannina e a Giuseppe, perché le storie di oggi erano loro e anche loro sono un punto rosso su una mappa.